siamo nell'anno della fede, abbiamo riflettuto la volta scorsa sulla fede di Abramo, chiamato a lasciare la sua terra e a mettersi in cammino fidandosi di Dio. Anche oggi rifletteremo sulla fede di Abramo, che poi è la nostra fede, chiamati anche noi a dare prova di vera fede. Fede vuol dire fidarsi. Fidarsi di Dio. E uno si fida quando presta ascolto, dà ascolto alla sua parola. E quando volentieri segue questa parola, vive questa parola, va dietro questa parola, va dietro. E però non so dove mi condurrà questa parola. Talvolta sembra che mi conduca là, mi sembra di aver capito, e infatti i miei passi mi conducono verso di là. A un certo punto mi accorgo che questa parola cambia strada, mi chiama altrove. Mi sono messo in cammino, pensavo di arrivare là, e invece mi accorgo che la meta di questo cammino, il punto terminale, è oltre, è in un altro punto. Ciò che per noi è un punto di arrivo, per Dio è semplicemente una tappa, è un primo pezzo di un cammino che va oltre, che è più lontano. Ecco, vediamo un po' a che punto ci conduce questo Dio, fin dove ci fa camminare, qual è il percorso ultimo, terminale della fede. Se la volta scorsa abbiamo detto che la fede è un lasciarsi condurre da Dio, Abramo, esci dalla tua terra, va nei paesi che io ti indicherò, lasciati fare, lasciati condurre. Oggi vedremo che la fede è un fidarsi di Dio fino a restituire me stesso a Dio. Infatti l'immagine che oggi noi avremo dinanzi allo sguardo è l'immagine non soltanto di Abramo, ma l'immagine di Abramo con Isacco. Non soltanto esci dalla tua terra, ma offrimi tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio che ami, Isacco. Un'offerta sacrificale ci lascia sempre sgomenti. Sì che sia io il sacrificio, sì che sia mio padre, mio figlio, una persona a me cara, il sacrificio. Poi, chi è Isacco per Abramo? Per Abramo Isacco è il figlio della promessa. Dio promette e mantiene promesse fatte. Ti ha promesso di diventare padre di molte genti, ecco Isacco. È il primo segno della tua paternità. È il primo segno, la prima prova che Dio mantiene fede alle promesse fatte. Isacco è la prova che Dio non mente, che Dio è una persona seria. Realizza ciò che dice, mantiene fede alle promesse fatte. Abbi fede in lui, perché anche lui mantiene fede alle promesse fatte. Isacco della prova. Certo che, a dirla tutta, Dio mi ha chiamato che avevo 75 anni e mi ha detto a quell'età di lasciare la mia terra, avviarmi verso un paese che egli mi avrebbe indicato, che sarei diventato padre di molti popoli, che avrei avuto una terra sovrabbondante, ricca e spaziosa. Pensa, me l'ha promesso a 75 anni. Al posto di andare in pensione mi ha scomodato a 75 anni. E sto ancora aspettando il primo figlio di questi molti popoli. Pensa, mi ha fatto aspettare 25 anni questo buon Dio prima di darmi il primo figlio. E ora ho 100 anni. E adesso che mio figlio, che ho atteso per 25 anni, è ormai grandicello, Dio mi chiede di immolargliela. Come si fa ad avere fede di uno che ragiona così? Che mantiene fede alle promesse date in questo modo così sballato? Mi ha fatto aspettare 25 anni. Eppure mi ha detto: cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e otterrete. Io ho chiesto, sto ancora aspettando. Non sapevo che dovessi chiedere nel modo di Dio e secondo i tempi di Dio. Una cosa è chiara, che i modi di Dio e i suoi tempi non sono i miei modi e non sono i miei tempi. E mi pare di non avere sbagliato a pensarla così. Perché lui mi dice che le mie vie non sono le sue vie. E i miei pensieri non sono i suoi pensieri. Abbiamo logiche diverse, tempi diversi. Perciò fidarsi delle promesse di Dio vuol dire fidarsi anche dei tempi che lui segue per realizzare le sue promesse. Significa anche fidarsi dei modi con i quali lui realizza le sue promesse. Mi sa che questo fatto successo ad Abramo metterà in crisi anche me. Perché è un fatto così impensabile, così strano, che mai nessuno l'avrebbe immaginato. Ecco cosa avvenne. Genesi 22, versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre e disse: padre mio. Rispose: eccomi mio figlio. Riprese: ecco qui c'è il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. E così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto al posto del figlio. Abramo chiamò quel luogo: il Signore provvede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul rito del mare. La tua discendenza si impadronirà della città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Cerchiamo di capire ogni parola, perché ogni parola descrive con piccoli tasselli l'esperienza della fede. E descrive non soltanto l'esperienza di fede di Abramo, ma anche la mia stessa esperienza di fede. Dopo queste cose, quali cose? Nulla di straordinario. Le cose normali. Abramo ha lavorato, si è spostato da un villaggio all'altro, ha pascolato le sue reggi, è stato con sua moglie, ha accudito al figlio, atteso e arrivato dopo tanti anni. Vita normale, niente di speciale. Qui non c'è nessun aggettivo che specifichi o qualifichi quali cose. Ecco, Dio si inserisce nella vita ordinaria. Non occorre avere visioni, andare a santuari, avere chissà quali esperienze o incontri. Dio, se vuole parlarmi, mi parla anche in un contesto ordinario. Dopo queste cose, Dio, ecco, Dio, se vuole, interviene in qualunque contesto. Anche nella trama, nell'ordito della vita ordinaria. Semmai è vero, sì, che è quando Dio ti parla che allora il tuo ordinario diventa straordinario, perché appunto Lui ti ha incontrato, ti ha parlato, e Lui ha reso quel momento normale un momento eccezionale. Comunque, dopo queste cose, in questa vita normale, Dio interviene. Dio mise alla prova Abramo. Non sei tu uomo che fai qualcosa per Dio. Anche di Quaresima, non sei tu che fai qualcosa per Lui. È Lui che fa qualcosa per te. Dio, soggetto, mise alla prova Abramo. Ecco, Dio entra ancora in scena. Irrompe ancora improvvisamente, anche se il contesto è normale, irrompe nella vita di Abramo. Irrompe nella sua vita per chiedergli la vita di Isacco. Strano. Strano che Dio chieda la vita di mio figlio. Gli è bastato immolare la vita di suo figlio Gesù, e la sua vita, il suo sangue, è bastato per salvare tutta l'umanità, anche Abramo, anche Isacco. Strano che Dio chieda la mia vita. Però così sembra. Non capisco bene cosa voglia fare, ma mi sta chiedendo qualcosa di impensabile. A meno che voglia dirmi questo. Vedi Abramo, tu vivi ormai parecchi anni in Canaan, in questa zona in cui abitano i pagani, i cananei. E tu sai quanta fede hanno i cananei verso il loro Dio, eppure il loro è un Dio falso. Pensa che questi cananei, per far piacere a Dio, per esprimere devozione verso il loro Dio, offrono anche in sacrificio i loro figli, ciò che hanno di più caro. Tu Abramo, sapresti volermi bene con quell'intensità, con quei gesti eroici con i quali appunto i cananei vogliono bene al loro Dio? Tu Abramo, avresti il coraggio che hanno questi tuoi fratelli pagani? E sapresti fare per me una cosa simile? Ma Isacco, è la prova della tua fedeltà alla promessa. Come puoi chiedermi di immolare Isacco, di rinunciare a quella persona che dimostra che tu mantieni fede alle promesse fatte? Questo è il primo gradino di una grande scala che tu vuoi costruire per me, oh Signore. Non puoi chiedermi una cosa simile. Ma guarda che Isacco è un segno della promessa. Non esaurisce tutta la promessa. La promessa non è Isacco. È che tu sia padre di molti popoli. La promessa non è questo paese, ma è quel paese che tu ancora non conosci, che io ti ho promesso e ti indicherò. La promessa è più grande di Isacco, la terra è più grande di questo paese. La mia promessa va oltre, scavalca Isacco, non si riduce ad Isacco. Tu hai chiamato al matrimonio, alla vita religiosa. Ma il matrimonio non si riduce a questa modalità attuale di vivere il matrimonio. Io ti chiamo a oltre. Ti ho chiamato alla vita religiosa, a fare i frati. Ma la vita religiosa non si identifica, non si riduce a questa modalità parziale, semplice, iniziale di vita religiosa. Ti chiamo ad oltre. Questo è un primo segno, è una tappa, non è il punto di arrivo. Isacco non è tutto, è il punto di partenza. Ti voglio mandare oltre Isacco. Ma perché vuoi scuotere la mia fede, provare la mia fede? Dio mise alla prova. Perché metterla alla prova? Perché vedi, soltanto una fede provata è vera fede. La fede credibile è quella che rimane dopo la prova. Spiegati meglio. Ricordi la parabola delle due case costruite l'una sulla sabbia e l'altra sulla roccia? All'apparenza sono due case, due rifugi, due sicurezze, due luoghi di accoglienza, di vita. Sembrano ottime case, l'una e l'altra. Arriva l'inondazione, arriva un diluvio, arriva un terremoto, l'una si schianta, l'altra rimane in piedi. perché quella rimasta in piedi era ben fondata sulla roccia. Vedi, se quella là è crollata, non è colpa del terremoto o dell'inondazione. Il terremoto e l'inondazione è stata un'occasione per verificare se era ben fondata o no. Infatti, l'inondazione l'ha avuta anche l'altra casa, però quella è rimasta in piedi. Dunque, la causa del crollo non è il terremoto, è la mancanza di fondamento. Era un fondamento non antisismico, era sulla sabbia. Perché chi anche in questa condizione di saggio, di verifica, è crollata. Ecco, la fede vera è quella che rimane dopo la scossa, dopo la prova. La casa vera è quella che rimane dopo la prova. L'altra è una casa falsa. Ed è falsa non perché hai avuto la prova, è per colpa tua, Dio, che io non ho più fede, sono crollato. No, quella casa è falsa perché ti accorgi in occasione della prova che era fatta male, che non era vera sicurezza, che non era vera garanzia di vita, era fondata sulla sabbia. È una casa di cartone, non sta in piedi, non poteva stare in piedi. Vedi, la fede, quella vera, è quella che rimane dopo la prova. E io, Abramo, vorrei che tu stesso verificassi se la tua fede in me è vera o è fittizia. Per questo voglio metterti alla prova. Dio mise la prova e disse: Abramo, Abramo, puoi fare tante cose assieme agli altri, in comunità, in famiglia, con la parrocchia, ma certe cose o certe situazioni devi affrontarle personalmente. Dio chiama te Abramo, Abramo. Certe scelte state personalmente compierle. Abramo, Abramo, due volte. È una cosa molto seria, che interpella te come individuo e ti interpella seriamente. La risposta non può essere collettiva, è personale. Tu sei da solo di fronte a Dio, di fronte alla vita, di fronte a questa scelta. Non puoi demandarla a un altro. Non puoi nasconderti. Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Non rispose: che cosa vuoi? Perché mi chiami adesso che ho da fare? Eccomi. Abramo risponde dichiarando la sua disponibilità. Eccomi. Non chiede spiegazioni. Non chiede prove, dimostrazioni, non fa ragionamenti, non elargisce consigli, si dichiara disponibile. Eccomi. Ma questo già è segno che lui veramente crede in Dio. Tutto ciò che Dio vuole lo compie in cielo e sulla terra, dice il Salmo. Se fossi convinto che tutto ciò che Dio vuole lo può compiere anche nella mia vita, basta che io gli dica: eccomi. Il fatto è che io non sempre sono convinto che Lui possa compiere tutto ciò che vuole nella mia vita. Per cui gli dico: ma perché? Come mai adesso? Perché in questo modo? Questo eccomi tipico di Abramo, tipico di Maria, indica la piena disponibilità, la piena consapevolezza che non soltanto in teoria ma anche nei fatti tutto ciò che Dio vuole lo compie in cielo e sulla terra, cioè anche in me, ovunque. Ripresi, prendi il tuo figlio Isacco, il tuo unico figlio, ripresi. Una volta che l'uomo ha detto eccomi, si è dichiarato disponibile, Dio riprende a parlare. Se Dio smette di parlare o non ti parla più, è perché tu non sei più disponibile. È perché tu hai smesso di ascoltare, di tendere l'orecchio. Ma se tu sei disponibile, sei aperto all'ascolto, sappi sicuro che riprenderà a parlare, ti parlerà una seconda volta. Riprese. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio che tu ami, Isacco. Prendi il tuo figlio e offrilo. Dinanzi a questa frase, molti commentatori, molti esperti sono rimasti senza parole. Hanno indicato, tratteggiato varie spiegazioni, varie interpretazioni, senza credere a nessuna delle molte proposte, perché non c'è risposta che possa veramente esaurire e spiegare una cosa così inspiegabile, così inattesa, così macroscopica. Notate con quale precisione o perfidia si descrive questa domanda, questo comando. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio che tu ami, Isacco. Prendi tuo figlio. Quello che per te è il tuo unico figlio. Se uno ne ha 10, un figlio è un figlio, è uno su 10. Ma se devo prendere mio figlio, il mio unico figlio, è tutta la mia vita, tutta la mia speranza, tutto il mio futuro, tutto quanto possiedo. Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio. Non è un unico figlio che ti è estraneo, che scappa di casa, che per te è motivo di preoccupazione. Il figlio che tu ami. Ma qual è il figlio che io amo, il mio unico figlio? Quello che tu chiami Isacco. Non c'è tema di smentita. Non c'è possibilità di confusione. Ecco perché parlo di, tra virgolette, perfidia. La cosa è così indovinata, così insistente, così specificata, che se tu la senti come un colpo, beh, non puoi sfuggire a questo colpo, è troppo mirato, troppo insistente. Senz'altro siamo di fronte a una cosa che non posso spiegare, per la quale non ho parole, ma una cosa molto semplice. Che non posso ammorbidire, annacquare, forse vorrà dire è un simbolo. No, è una cosa che tocca profondamente l'uomo. Giobbe verrà a dire, quando appunto verrà toccato nella sua salute, nella moglie, nei figli, nei possedimenti, nei suoi servi, per dire Dio dato, Dio ha tolto. Poiché è suo, è liberissimo di darmelo, liberissimo di toglierlo. Non ho nessun diritto su queste cose, sono sue. Che cosa significa Isacco? So cosa indica Isacco per Abramo, ma cosa indica Isacco per suo padre, Abramo, ma anche per me? Qual è il mio Isacco? Isacco è quella realtà a cui tengo moltissimo, senza la quale non potrei vivere. Se mi mancasse questo, che senso ha la vita? Non riuscirei a campare. Non posso fare a meno di questo. Questo per me è tutta la mia vita. Può essere la salute, può essere un posto di lavoro, può essere il raggiungimento di una carriera che ti fa sentire non fallito ma riuscito, uomo di successo. Può essere l'amore di tuo figlio. Ah, se mio figlio mi lasciasse, mi sentirei morire. Può essere la fedeltà di tuo marito. Se venissi a sapere, per me crollerebbe il mondo. Isacco è quella parte della tua vita a cui tieni moltissimo. È quella realtà sulla quale non puoi transigere. È quel valore non negoziabile. Perché non puoi farne a meno. È ciò che è fondamento della tua vita. È ciò su cui poggia la tua vita. E ciò senza il quale per te non c'è più ragione d'essere, motivo per vivere. Che senso ha vivere? Ormai ho perso questo. Proprio quella cosa lì, e tu sai qual è, Dio ti chiede, offrila a me. Ma un Dio che mi chiede offrila a me, è un Dio che ragiona oppure che ha perso la testa? È un Dio che ama oppure è un Dio che mi sta torturando? Ma tu hai detto che credi in me, no? Ma credi in Isacco o credi in me, Dio? Credi nelle cose di Dio, in ciò che Lui ti ha dato, salute, carismi, capacità, successo, amore, vocazione, o credi in me? La tua vita poggia sulla salute, dono di Dio, poggia sull'amore, dono di Dio, o poggia su Dio, unico fondamento della tua esistenza? No, perché tua parola dice che tu credi in Dio Padre Onnipotente, no? Cioè sono io il tuo fondamento. Sono io la parola che tu ascolti. Poi di fatto mi dici che se ti manca questa cosa che ti ho dato io, Isacco, salute, amicizia, successo, esperienza, eccetera, ti crolla il mondo in testa. Ma allora che fondamento è Isacco o Dio? Vedi che sto mettendo verità nelle tue parole? Sto verificando se tu ami me, marito, o ami il mio portafoglio. Che cosa buona, eh? Perché se io della mia capacità, della mia laboriosità, è ciò che io ho messo insieme per te. Ma tu sposi me o sposi il portafoglio? Come sei volgare? Anche tu quando preferisci la cosa di Dio a Dio, vieni a dire che la cosa di Dio è per te più importante di Dio. Ora di che credi in questa cosa di Dio? Vuol dire che credi in me. E come tuo marito rimane male se si accorge che tu credi più nel suo portafoglio che in lui, e rimane male non perché è cattivo, ma perché sta ragionando sulle cose, così io Dio rimango male se tu credi più in Isacco che in me. Non è perché io sia cattivo, ma perché sto ragionando su ciò che è la fede. Dunque, mettere alla prova significa verificare, rendere vero, fare un accertamento, porre le cose nella verità, capire veramente che cosa vivi. Perché vedi, se tu credi e ti appoggi a Isacco è una cosa buona, è un mio dono. Però tu sei schiavo di Isacco, dipendi da Isacco, perché Isacco è creatura, diventa un legame che ti dà sicurezza, non ti fa scivolare nell'abisso, però è un legame, è un legaccio, è una schiavitù. Soltanto il legame con me, Dio, della vita, è libertà. Ma il legame è una persona, una cosa. È un legame. Abramo, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio che ami, Isacco, e offrilo a me. Tuo figlio, tuo unico figlio, Isacco, e offrilo a me. Ti sto invitando a cercare ciò che per te è essenziale, non di più, è il tuo unico figlio, il figlio che ami, il figlio che ha un suo nome, una sua dignità, una sua consistenza. Ti invito a cercare l'essenziale. Questo essenziale che per te è indispensabile, sappi che dovrei essere io. Offrilo a me. Va nel territorio di Moria, va nel territorio. Ecco la fede, anche la fede che è l'essere capace di riconsegnarmi all'unico a cui dovrei tendere le mani, all'unico di cui dovrei fidarmi, anche questa fede essenziale in Dio che è l'unico in cui dovrei credere, anche questa fede comporta un cammino. Non è una cosa qui, è una cosa che va raggiunta, va nel territorio di Moria. E là c'è un monte. Beh, Abramo si alza di buon mattino, si mette in cammino, poiché il cammino è lontano, il territorio è distante, ora si alza di buon mattino. Non inizia il suo percorso di fede quando ormai è già affaticato da mille cose. Di buon mattino, con estrema celerità, al primo albeggiare, prima che abbia le pesantezze della vita, lui si mette in cammino. Il cammino della fede è così impegnativo che richiede celerità, tempestività, freschezza, non affaticamento, non tentennamento. Di buon mattino si mette in viaggio. Di buon mattino sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato, là, il Monte Moria. Notate quanti particolari, all'apparenza piccole cose, insignificanti. Sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio, spaccò la legna, si mise in viaggio verso il luogo. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi da lontano e vide. Il terzo giorno. Dunque dura 3 giorni il cammino. Dunque, per 3 volte lui monta la tenda e smonta la tenda. Cioè, rifà queste azioni. Sella l'asino, prende con sé 2 servi, spacca la legna per l'olocausto, si mette in cammino. Toglie la sella dell'asino, sistema la legna, eccetera. Quanti gesti all'apparenza piccoli che lui deve rifare parecchie volte. La fede è un percorso costituito da piccoli passi, concreti, all'apparenza banali, ma numerosi. Per 3 giorni. 3 giorni. Ma quanto è distante quel luogo? Ma 3 giorni, questo numero 3, ha più un valore simbolico che di semplice cronaca. Simbolico. Il numero 2 è un numero chiuso, no? Dico una cosa, come rispondi? E il discorso è chiuso. Ma se dico una cosa, 1, tu mi rispondi, 2, io ti ridico un'altra cosa, 3, mi fermo lì, è un discorso chiuso. Che tende appunto una chiusura che non c'è. Mando un sms, tu me ne mandi un secondo, tu mi risposta. Io te ne mando un terzo, il discorso rimane aperto. O no? Ecco, il cammino di fede non è un cammino chiuso o che si possa concludere, è un cammino sempre aperto, ininterrotto. Fatemi predicare questa ininterruzione, questa continuità, proprio ricorro al simbolismo del 3, che proprio indica continuità, non interruzione. Agnello di Dio, agnello di Dio, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 3 volte. Cioè è una continua invocazione, ininterrotta, aperta, che non ha una fine. Ecco, il cammino della fede è un cammino lungo, che si proietta nel futuro, che non ha una fine, se non quando finisco io, che sarò in paradiso. Abramo vide da lontano. La fede è sempre un essere proiettati lontano. La fede non è mai possesso, questa cosa ce l'ho nelle mani. È sempre un guardare, un tendere lontano. La fede è sempre una speranza, è una proiezione, è un orientamento, è un cammino. Non è un possesso, è una libertà, è un desiderio, è un anelito. Chissà perché la terra è sempre promessa. Ti darò la terra promessa. Dimmi la terra, questa qui, concreta. Pensa un po', Dio chiama Mosè, lo fa andare in Egitto per liberare il suo popolo, lo rende condottiero del popolo nel deserto per 40 anni, e questo Mosè che è il liberatore, che è condottiero, che vive, non entra nella terra promessa. La vede da lontano, Abramo vide da lontano. Fa apposta Dio a darci la promessa e farci guardare lontano. Perché più la cosa da raggiungere è lontana, più io continuo a camminare. Sono motivato nel continuare a camminare. D'altra parte, quando la fede si ferma, cessa, diventa non fede, sfiducia. Ho perso la fede, non ho più fede. La fede per sua natura deve continuare incessantemente. Dunque la fede è un tendere a una cosa reale che vedi ma che non possiedi, perché è promessa, è lontana. Abramo vide da lontano, alzò gli occhi, e sì, perché c'è il monte. Il monte è come un ostacolo al paesaggio, impedisce una vista larga, ampia. Dunque alza gli occhi. Il monte è un impedimento, è la difficoltà, alza gli occhi. E quando cadranno queste cose, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. Abramo affronta la difficoltà, non si lascia scoraggiare da questo impedimento, alza lo sguardo per vedere oltre. Il monte simboleggia anche l'incontro con Dio. Abramo alza lo sguardo, si lascia elevare in questo cammino di fede. Va verso il monte, si alza. Per vedere devi alzare lo sguardo. Devi andare sopra, pensa Zaccheo, che voleva incontrare Gesù. Finché rimaneva in mezzo alla folla, non riusciva a incontrarlo. Deve salire sul sicomoro, da là sì può scogliere Gesù che passa. La fede è un salire, è un affrontare la difficoltà, la situazione, è un superare, andare sopra la situazione, la difficoltà, e dall'alto ti incontri con Dio, raggiungi Dio come Zaccheo. E mentre salgono, Isacco si rivolse ad Abramo. Padre mio, il papà, eccomi, figlio mio. Disse eccomi anche a Dio, qui aggiunge, e padre, eccomi, figlio mio. Potessimamente risalto la disponibilità, l'apertura, ma anche l'attaccamento fisico, affettivo. Riprese Isacco. Ecco, qui c'è il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, Dio stesso provvederà. È un dialogo che tocca il cuore. Perché li vediamo soli. Perché Abramo ferma i servi. E lui e il ragazzo soli vanno fin lassù, sul Monte Mori. Non puoi andare in compagnia. Certe scelte devi compiere da solo. Sei tu e tuo figlio, perché dovrai immolare tuo figlio. Non dai il sostegno della comunità, il consiglio degli altri. Il consiglio semmai lo hai ricevuto prima. Adesso sta a te decidere. Dunque il dialogo è serrato e tra il figlio e il padre, tra questa parte di me, figlio, e me stesso, padre, figlio mio. Ma qui c'è il fuoco e c'è la legna, ma dov'è l'olocausto? Cioè Isacco mi richiama alla ragione, papà, ma capisco che dobbiamo fare un sacrificio, infatti abbiamo gli elementi essenziali, abbiamo il fuoco, abbiamo la legna. Però manca un'altra cosa, anch'essa essenziale. Dov'è l'animale da immolare? Dov'è l'olocausto? Quando cammini nella fede, la tua ragione ti interpella in modo serrato, ti pone delle domande su cose ovvie che vanno prese in seria considerazione, non puoi banalizzare. E Abramo rappresenta la fede. Dio stesso provvederà. So che ci vogliono e Dio provvederà. E di Dio io mi fido. Dio stesso provvederà. Ecco, è un dialogo tra ragione e fede. Però è un dialogo toccante, doloroso, faticoso, perché non è facile per la ragione riannodarsi con la fede, incastrarsi nella fede. È possibile, sì, un dialogo, ma ci sono delle cose che non sono così scontate, così ovvie, che non si intrecciano naturalmente. Dio stesso proverà. Dio stesso sistemerà le cose. Se ci fidiamo di Dio, Dio metterà le cose a posto. Non so come si fa, ma Dio provvederà, metterà a posto, saprà Lui. So che tu hai ragione, so che tu non straparli, lo so, ma non preoccuparti, queste cose concrete, queste cose Dio le sistemerà. Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto. È faticoso, eh? È faticoso perché la ragione che è presente in te ti dice quali sono gli ostacoli all'attuazione di questo progetto. Vorresti fare così, arrivare là, per questo motivo, ma ti manca l'essenziale. E nota quanta forza c'è in questa frase: Dio stesso sistemerà le cose. Mi fido così tanto di Lui che Dio stesso, te lo posso assicurare, sistemerà le cose. In che modo non lo so, perché io conosco poco di Dio, però so che è una persona di cui fidarsi. Conosco poco Dio, Lui è troppo diverso da me. Io sono troppo in basso rispetto a Lui, lo conosco poco, ma di una cosa sono certo: di Lui posso fidarmi. Lui stesso vedrà in che modo sistemare le cose. E Dio va, e Abramo va fino in fondo. Proseguirono tutti insieme, tutti e due insieme, papà e figlio. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Immagini qui, in cammino, loro due, che appunto si interrogano, ragione e fede. E in te c'è sia la ragione che la fede che ti interpella. La fede si lascia interpellare dalla ragione. E la ragione mette in discussione, interpella, chiede un perché alla fede. Ed entrambe danno il loro apporto, dicono qualcosa di importante, che appunto consente poi ai due di continuare il percorso. Qui Abramo, in cima al Monte Moria, costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Qui la scena si rallenta e io noto ogni particolare. Costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare sopra la legna. Quanta fatica per compiere ciascuno di questi gesti. Perché ricorda tutti i gesti? Perché se io ti confido una mia prova, un mio momento difficile, io te lo racconto in confidenza con tutti i dettagli, non mi sfugge niente. Perché le cose che ho vissuto, anche le più scontate, le più normali, io te le posso narrare per filo e per segno in dettaglio. Furono cose così importanti per me che ogni piccolo elemento mi è rimasto scolpito qui. Il mio atto di fede è costituito di tante piccole cose precise, non fatte a caso. che sono entrate dentro di me. Poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, ma, un avversativo. C'è un'azione che si snoda secondo logica umana. Le cose dovrebbero andare così. Ma nel percorso di fede c'è sempre un qualcosa, un intervento che crea una svolta. Appunto, pensavi di giungere a togliere la vita a tuo figlio, a soffocare la tua ragione, a compiere un qualcosa che non capivi perché non aveva nessuna ragione, però a farlo così per mera subita obbedienza. Ma c'è qualcosa che cambia la svolta, che cambia la situazione, che cambia il colore a quella realtà. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo. È un intervento divino, come la vocazione, come la richiesta di immolare Isacco. Lo chiamò dal cielo, gli disse: Abramo, Abramo. Per due volte lo chiama Abramo quando lo chiama uscire dalla terra, due volte quando lo chiama per andare al monte di immolare, e qui Abramo, Abramo, per due volte. È una cosa seria, importante e personale che Dio rivolge a te. Rispose: eccomi. Mantieni quella normale e totale disponibilità. Non dice perché, cosa vuoi, ma hai cambiato idea. Ma mi sono forse sbagliato. No, no, eccomi. È stupendo, eh? Cioè, l'uomo si fida della parola, non delle motivazioni circostanziate, dettagliate della parola. Dio dice e l'uomo: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio. Questo ma avversativo cambia la storia. Dall'immolazione al risparmiare suo figlio. So che tu hai fiducia in me. Hai fiducia in me. So che tu temi Dio, rispetti Dio. Ti appoggi a Lui, ti fidi di Lui. Sei attaccato non alle cose di Dio, ma a Dio. Hai fondato la tua casa non sulla sabbia, ma sulla roccia, che è Dio soltanto. Tu dici: ma che bella storia. La farò vedere i miei ragazzi in oratorio. Tanto è a lieto fine, bella, bella, bella. Ma non tutte le storie vanno a lieto fine. Un'altra storia molto seria, che però andò in un altro verso, è quella di Gesù, il vero Isacco, il quale sì, si carica la legna sulle spalle, la croce, e lui accetta di essere lui, non già un altro animale, la vittima dell'olocausto, e si lascia immolare. E il padre, per restare in questa immagine, accetta che l'immolazione giunga fino in fondo. Come mai questa fine così triste per Gesù? Ma allora Dio non ha provveduto. Dio non è il padre della vita. Dio, se lo imbrocchi in un momento sbagliato, ti va fuori. Perché Gesù è morto. La sua vicenda non ha avuto una lieta fine come quella di Isacco. Leggo la lettera agli Ebrei, e Gesù in croce pregava colui che poteva liberarlo dalla morte. Eli, lama sabachthani. E prosegue, e fu esaudito per la sua fedeltà. E Gesù rimase così fedele a Dio che Dio lo ha esaudito. Come esaudito? È morto. Se aspetti 3 giorni vedrai che Dio l'ha esaudito. La resurrezione è appunto la risposta di Dio a questa fiducia che Gesù in croce ha avuto nei confronti di Dio. E però ha dovuto aspettare 3 giorni. No? Giovanni mi dice che chinato il capo, e la fine, emisit spiritum, effuse lo spirito. Dove spirito sta per ultimo respiro, è finito, è morto, e sta per effondere lo Spirito Santo. Perciò mentre sta per morire, mentre muore, dona la vita, effonde la forza di vita. È come se lo dicessimo, mentre muore risorge. Mentre muori risorge, mentre gli altri dicono guarda, Dio ti ha abbandonato, si è dimenticato di te, non è sceso per liberarti, tu non sei un figlio di Dio, tu sei un buffone, sei un illuso, noi ti abbandoniamo, e i discepoli se ne andavano delusi, amareggiati e umiliati. Così dice l'uomo in base a ciò che lui vede umanamente. Nella verità, mentre muore, dona lo spirito. Perciò umanamente la tua storia non va a lieto fine. E chissà quanti ti dicono, ah, poveretto, pensavi tu, che il tuo Dio ci fosse e avesse cura di te, povera illusa. Ti compatisco perché mi fai pena. Non infierisco perché stai soffrendo, però vedi che apri gli occhi. Ma se tu hai vissuto tutto il percorso di fede, se tu sei giunto al punto, no, di dire, Signore, ma io veramente mi appoggio a te. Il fondamento della mia vita sei tu, non è la cosa preziosa che tu mi hai regalato, Isacco, salute, amicizia, lavoro, compagnia, amore, eccetera. Sei tu. Ecco, se tu appunto riesci a vivere questo percorso faticoso, fatto di 1000 piccole cose, questo percorso che ti conduce appunto a professare con un gesto vero che l'unico fondamento della tua esistenza è Dio, appunto che tu puoi fare a meno di Isacco, di ciò che fino a ieri quasi non mancasse questo, non avrebbe più senso per me vivere. Beh, se tu vivi la fede così, ma questa fede vissuta così, ti cambia tutto. Dice Paolo, chi ci potrà separare dall'amore di Dio? Forse la tribolazione, l'angoscia, immaginate fatti seri che appunto provocano o rappresentano la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, dopo che abbiano ucciso mio figlio, trucidato, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose, tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, pericolo, spada, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù, per la potenza di colui che ci ha amati. Infatti, Paolo era in prigione, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, né qualunque altra creatura potrà mai separarmi, allontanarmi, farmi ribellare all'amore di Dio manifestato in Cristo Gesù. Anche se mio marito è morto e io ho il cuore straziato e tutti piangono attorno a me e mi compatiscono, io stesso tremo di angoscia e però sento che non sono sconfitto, perché questa fede, questo amore di Dio che mi vuole bene, che ha cura di me, che mi ascolta, mi tiene in piedi. Certo, la mia casa è stata provata da inondazioni, da terremoti, ha subito dei segni molto pesanti, mi sento proprio provato, ma rimango in piedi. Non sono morto, io sono vincitore, sono rimasto in piedi. Questa mia fede mi sostiene. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Fece le cose di tutti, le cose di sempre, le cose come sempre. Zappò il suo orto, pascolò il suo gregge, eccetera. Le cose sono normali, come quelle che gli devi inizio, no? Dopo queste cose. Normali. Ma le sue vite cambiate. È la persona che ha incontrato Dio, che ha capito che l'essenziale per lui, il fondamento, non è la salute, il successo, molte pecore, eccetera, Isacco. E l'ha toccato con mano. Pace e bene a tutti.